Allora, grazie a tutti di essere di nuovo qua. Oggi andiamo, ci avviciniamo al presente con la storia delle ferrovie dello Stato. Andiamo dal 70 al 92. 92 l'abbiamo scelto come anno perché è l'anno, diciamo, della formale privatizzazione delle ferrovie, nel senso che diventa una società per azioni. Dico formale perché sostanzialmente rimane un'azienda pubblica, in quanto il capitale rimane di proprietà dello Stato, quindi rimangono le ferrovie dello Stato, ma formalmente private, perché diventano una SPA, una società per azioni.
No, cioè...
Questa volta non ho messo immagini, c'è tanto del PowerPoint di Angelo Ascimbene che altre immagini, salvo questa vignetta iniziale, perché quando il treno perde quota, perde quota è anche un titolo a effetto, perché in questo periodo prendono invece quota gli aerei, cioè si comincia ad andare sulle lunghe distanze con l'aereo, ed è poi qualcosa che nel ventennio successivo si svilupperà ancora di più con i voli low cost, e il treno nel ventennio successivo ha perso quota, nel senso che i treni internazionali sono praticamente morti. In questo periodo non erano morti, però comincia ad arrivare anche l'aereo, oltre all'automobile che avevamo visto nell'incontro precedente, che già dagli anni, fine anni 50 e primi anni 60, l'automobile faceva una concorrenza forte al treno, che quindi diventa sempre più residuale. Nella vignetta c'è una speranza di questo periodo, vedete, c'è un camion che sopra ha una nave, una locomotiva e un container, cioè si parlava molto dell'intermodalità nei primi anni 70. C'è stata una forte speranza nell'intermodalità, che poi ha funzionato a livello internazionale, cioè dove c'è la nave, e ha funzionato molto meno nei percorsi interni, dove il camion ha fatto sempre più da padrone nel corso del tempo. Quindi la speranza dell'intermodalità, diciamo, non si è sviluppata come all'inizio si voleva. Allora, andiamo a vedere un po' per flash quello che succede in questi vent'anni. Intanto manca una politica dei trasporti, questo l'abbiamo detto tante volte. Continua a mancare una politica dei trasporti, naturalmente. Cioè, non si è colto, non si è colta appieno la necessità di coordinare i trasporti. Dagli anni 50 e 60 i bus cominciano ad andare per conto loro rispetto ai treni, poi naturalmente cresce sempre di più la motorizzazione individuale, quindi il treno diventa sempre più residuale, vuol dire che pochissima gente lo usa, e si lascia un campo libero completamente alla motorizzazione, sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, anche laddove il treno era più conveniente a livello economico. Perché? Perché il camion è più flessibile. È più flessibile per tanti motivi, perfino per il lavoro, cioè il camionista parte, fa tanti chilometri senza mai cambiare, mentre i macchinisti cambiavano di continuo. Insomma, c'è una serie di problematiche mai affrontate che rendono il camion decisamente più efficiente. Non sto ad entrare in dettagli, c'è anche il fatto che il camion arriva subito, uno lo chiama e arriva rapidamente, il treno invece ha tempi tecnici consistenti sul trasporto, e quindi insomma, il camion prende sempre più quota e il treno perde quota invece. Tra l'altro, dagli anni 70 c'era anche una mentalità comune, molti di voi se la ricorderanno meglio di me, cioè il treno era visto ormai come un qualcosa del passato, cioè il futuro sembrava l'automobile, sembrava il camion, cioè il trasporto su gomma. Si vede perfino nelle città, perché vengono abbandonate le reti dei tram, cosa gravissima, vengono abbandonate le reti dei tram pensando che il bus sia migliore. È una scelta sbagliata, si vede negli ultimi anni, si è visto molto bene che la scelta era sbagliata, perché si sta tornando invece al trasporto su rotaia, almeno nelle grandi città. Allora, intermodalità, se ne parla molto tra il 65 e il 75, qui ho preso una definizione che viene da un documento ministeriale, che è il Conto Nazionale dei Trasporti. L'intermodalità era l'interazione operativa e gestionale tra diversi modi di trasporto, strada, rotaia, mare, via d'acqua, attraverso il loro impiego in sequenza mediante unità di carico e container senza dover ricorrere alla manipolazione delle merci messe in container. Voleva dire che si mettevano le merci nel container, poi il container attraverso mezzi meccanici passava da un modo di trasporto all'altro senza quindi intervenire con gli scaricatori. Se ci pensate, nel campo dei porti spariscono gli scaricatori di porto. Con i container, gli scaricatori di porto erano una figura ben conosciuta, anche nella letteratura addirittura, no? Cominciano a sparire perché arrivano i mezzi meccanici, arrivano i container. E naturalmente per i treni che cosa significa? Spariscono gli scali, spariscono i merci raccoglitori e il merci diventa un qualcosa che parte da un posto, arriva in un altro con il container senza manovrare nelle stazioni intermedie come si era fatto tradizionalmente per un secolo e mezzo. Questi centri per l'intermodalità erano chiamati centri intermodali e poi da questi dovevano svilupparsi, si sono in parte sviluppati, ma solo in parte, gli interporti. Gli interporti erano proprio centri, erano la dogana, lo scalo ferroviario, il posto per stoccaggio di container, che arrivano però dalla metà degli anni 80, ci sono alcune infrastrutture qui dove elencate le principali, è tutta roba però che non riesce a decollare completamente, o meglio, funziona laddove c'è la nave di mezzo perché il camion non può andare in acqua, non funziona bene invece nel trasporto interno. Questo naturalmente vale dappertutto. Per capire che significa basti pensare che la città italiana, cambiando argomento, che non nelle merci ma nei passeggeri, la città italiana che ha la maggiore presenza di uso del trasporto pubblico qual è? Venezia. Perché? Perché con l'auto dentro Venezia non si circola, quindi se si va a guardare le statistiche sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico urbano, in assoluto predomina Venezia con i vaporetti. Il motivo è semplice, poi un po' sotto viene Milano, però Venezia predomina perché non ci si può andare in macchina. Dove si va in macchina o dove si va in camion, nel caso dell'intermodalità per le merci, e la gomma prende sempre più quota. Poi ho anche dei grafici, ve li faccio vedere tra un attimo. Quindi, in sostanza, l'intermodalità cosa porta nel campo ferroviario? La riduzione degli scali. Dai primi anni 70, in 20 anni, si chiudono circa i tre quarti degli impianti, degli scali presenti nella rete nazionale. Nei posti più avanzati, al posto dello scalo ferroviario c'è il parcheggio per le macchine. In tante stazioni si vede il parcheggio delle macchine, qualche volta è anche abbandonato il luogo dove c'era lo scalo, qualche altra volta, se sono stati comuni più efficienti, c'è il parcheggio per le macchine. Quindi chiudono gli scali, spariscono i merci raccoglitori e arrivano questi treni completi a composizione bloccata che viaggiano tra i centri intermodali senza manovrare nel mezzo. Ecco, questi merci raccoglitori erano, diciamo, importantissimi nella storia della ferrovia. Intanto perché il merci forniva maggiori introiti all'azienda ferroviaria e poi perché il raccoglitore aveva permesso, diciamo, una crescita economica notevole in Italia. Se vi ricordate, i consorzi agrari, le prime fabbriche erano tutte vicine alle scale ferroviarie, perché le merci partivano in treno, le materie prime, anche se semilavorate, arrivavano in treno e quindi tutto era nei dintorni della stazione grazie al merci raccoglitore. E poi quando arriva il camion questa cosa si perde gradualmente fino ad arrivare ai tempi nostri, appunto, in cui gli scali praticamente non ci sono più, salvo alcuni centri intermodali, salvo il trasporto, ne so, la Fiat, cioè le grandi trasporti, le grandi fabbriche, quelli riescono ad andare. Siamo a livello tale che il treno merci ormai è competitivo soltanto per grandissimi quantitativi e grandi pesi, cioè le macchine si possono trasportare in treno, il vino no. Qualche anno fa ho provato anche per salvare la ferrovia Sciano-Monte Antico a farci mandare i merci, perché avevo scoperto che nella zona di Montalcino, vicino a Siena, è una zona di produzione di vino, c'è un'azienda molto grande di produzione di vino, ho provato a farli mandare, anziché con i camion, con i treni, il vino al porto di Livorno. Ecco, interpellata un'impresa ferroviaria, mi risposero che ci voleva 10 volte tanto di produzione di vino per rendere competitivo il trasporto su treno. Quindi questa è, cioè, un'impresa molto grande che produce vino vicino alla ferrovia, peraltro, che ha le cantine proprio vicino alla ferrovia, è molto grande, ma ci voleva 10 volte più grande per rendere competitivo il treno, per andare da lì, che siamo vicino a Grosseto, al porto di Orto. Quindi vuol dire che soltanto per grandissimi quantitativi il treno merci rimane competitivo, se no niente. Delle tabelle, che tra l'altro non sono mie, le ho prese da un PowerPoint che ho fatto per un convegno internazionale, riguardo alla ripartizione modale dei trasporti. Qui siamo sui passeggeri chilometro, quindi siamo sul trasporto viaggiatori. Vedete, il trasporto a impianti fissi, in cui c'è dentro anche il treno, naturalmente, come parte predominante, c'è dentro il treno, c'è dentro il tram, c'è dentro la funicolare. Il trasporto a impianti fissi nel 70 era il 12,7%, e il trasporto stradale collettivo, cioè i bus, era il 10,91%. Se si va a guardare il 2008, vedete che gli impianti fissi, cioè anche il treno, sono scesi. Prima erano al 12,07, qui siamo nel 70, si va nel 2008 al 5,81. Quindi vuol dire che in questo caso sono quasi 40 anni invece di 20, è dimezzato percentualmente il trasporto su impianti fissi. Mentre quello stradale individuale è cresciuto, riguardiamo 76, fino all'81. Il trasporto su bus è rimasto percentualmente quasi uguale, dal 10,91 nel 70, diventa nel 2008 il 10,65. Nel frattempo è aumentato l'aereo, naturalmente le vie d'acqua sono rimaste sempre abbastanza residuali, ma l'elemento che più emerge qui è la crescita del trasporto stradale, siamo sui passeggeri, poi vediamo le merci, e la diminuzione invece del trasporto su ferro. Qui invece siamo sulle tonnellate chilometro. Nel 70 vedete che il ferro era il 16,73. E la strada era al 51. Arriviamo al 2008, la strada è al 64, il ferro al 10,66. Quindi una discesa consistente dal 16 al 10% del trasporto su ferro. Nel frattempo la strada anche qui è decisamente aumentata. Allora, torniamo agli anni 70. C'è un invecchiamento tecnologico consistente. Diciamo che siamo adeguati ai tempi soltanto sull'elettrificazione. Eravamo nel 66 al 49, quindi praticamente la metà del totale di rete elettrificata. Nel 95 si arriva al 63%, quindi sulla rete elettrificata siamo, diciamo, era un'eredità del periodo fascista e della forza dell'industria elettrica in Italia, siamo più avanzati rispetto agli altri paesi europei. È sul doppio binario che siamo invece decisamente indietro. Nel 66 eravamo al 29%, si passa nel 95 al 37%, ma siamo molto indietro rispetto agli altri paesi. Naturalmente questo è un problema, perché le linee a binario unico hanno una potenzialità molto ridotta. Di nuovo, che c'è in questo periodo? L'abbiamo messo anche nel titolo, c'è la direttissima, la Firenze-Roma, che è naturalmente un'opera di grande importanza, che viene a sostituire quella Firenze-Roma vecchia di 316 km che aveva tante anse, perché era nata come sommatoria di percorsi diversi, cioè c'era la Firenze-Arezzo-Perugia-Foligno, da Chiusi verso Orte c'era la ferrovia Empoli-Orte, inizialmente era così, oltre Orte c'era la Roma-Ancona, quindi era una sommatoria di percorsi progettati per esigenze diverse di vari luoghi che andavano verso Roma, e quindi era anche superiore del 35% rispetto allo spazio in linea d'aria tra Firenze e Roma, quindi era una ferrovia più lunga del normale e vecchia, decisamente vecchia. Quando si decide di realizzarla, il primo progetto è del 1958, in realtà prevedeva di eliminare soltanto le principali anse, le principali curve del percorso diritto. Ecco, questa direttissima, poi la progettazione avviene durante gli anni 60 e si decide di realizzare il cosiddetto quadruplicamento interconnesso. Voleva dire avere quattro binari tra Firenze e Roma che erano uniti tra loro dalle interconnessioni, perché l'idea della direttissima era il contrario di quello che poi è stato fatto con l'alta velocità. Cioè l'idea che i treni veloci viaggiatori e anche i treni merci potessero andare insieme nella stessa infrastruttura e che potessero servire il territorio nel mezzo. Quindi era un qualcosa di totalmente diverso da quello che poi è stato fatto con l'alta velocità. Anche l'alta velocità ha delle interconnessioni, a Piacenza c'è il video, però non si usa, perché ora i treni devono essere, siccome ce ne sono tanti che vanno tra Firenze e Roma, devono essere tutti diciamo della stessa velocità, quindi i merci non ci si possono mandare perché vanno più piano, non vanno a 300 km/h, e nemmeno ci si possono mandare treni più lenti di quelli standard. E quando invece che c'erano meno treni, questo progetto era concepito in maniera diversa, furono realizzate le interconnessioni, che erano in Valdarno, tra Figline e Montevarchi, ad Arezzo, Terontola, dove c'era la diramazione di Perugia, non le aveva, Chiusi sì, Orvieto e Orte erano le altre interconnessioni. Ecco, interconnessioni che si usano negli ultimi anni molto meno, perché anche sulla Firenze-Roma chiaramente c'è il concetto dell'alta velocità e dei treni tutti uguali dal punto di vista della velocità. Il primo tratto della ferrovia Firenze-Roma da Settebagni a Città della Pieve, quindi da Roma a Chiusi, fu aperto l'esercizio nel febbraio del 77, 3 anni dopo fu completata la galleria di Orte. Nell'85 si arrivò da Chiusi ad Arezzo, poi poco dopo da Firenze in Cisa, quindi la parte più a nord, e il completamento è del maggio del 92, quindi ecco, 92 è anche il periodo in cui si completa la direttissima. Il percorso viene accorciato da 316 a 255 km, consentendo ormai tempi di percorrenza dimezzati. Dalle quasi 3 ore di prima ci si va da Firenze a Roma dopo il 92 in poco più di 1 ora e mezza, 1 ora e 40 circa. Però ci vogliono 20 anni per fare questa ferrovia. 20 anni, ci sono tanti ritardi, comprese la questione delle interconnessioni, che ogni centro voleva l'interconnessione. Se si ricorda che l'autostrada del Sole era stata realizzata in 8 anni ed era lunga 750 km, si confronta con la direttissima, 250 km, 20 anni, si capisce quanto la strada era più importante della ferrovia. Insomma, non era urgente evidentemente nelle politiche dell'epoca il completamento della Firenze-Roma. Allora, poi non è che in questo periodo non ci sia un tentativo di potenziamento della rete. Vedete, qui ho elencato alcune leggi che prevedono interventi straordinari per potenziare la rete. È che sono interventi importanti che consentono peraltro di completare il raddoppio delle principali direttrici dalla Tirrenica sotto Salerno all'Adriatica sotto Pescara. Però ecco, si rimane comunque in una situazione che non è in grado di rilanciare il treno. Il rilancio del treno si vedrà ora negli ultimissimi anni con l'alta velocità, in questo periodo non si vede decisamente. Quindi è un invecchiamento tecnologico, come ho detto prima. Tra l'altro negli anni 80 un quarto dei locomotori elettrici era del primo della seconda guerra mondiale, e c'era soltanto l'ultimo 25% di costruzioni più recenti. A metà degli anni 80 ci volevano oltre 6 ore per arrivare da Milano a Roma. Era un tempo di percorrenza superiore a quello del 39. Non è che nel frattempo fosse peggiorata la ferrovia, è che ci avevano messo più treni, c'erano molti più treni in circolazione, e quando ci sono tanti treni va allungata la percorrenza, perché altrimenti basta una piccola perturbazione alla circolazione che il treno fa sempre ritardo. Quindi essendoci treni di diversa velocità e tanti treni in circolazione, si era dovuto addirittura allungare la percorrenza, quindi si era in una situazione peggiore del 39, quindi peggiore del periodo fascista. Che succede dal punto di vista gestionale? Succede che ci si accorge che la ferrovia perde quota, appunto, e quindi si ritengono le ferrovie dello Stato, che erano pienamente incardinate nell'apparato statale sotto il Ministero dei Trasporti come direzione generale, vengono ritenute inappropriate per operare sul mercato. È un mercato che diventa sempre più concorrenziale, anche perché, come ho detto, arrivano gli aerei. Quindi si ritiene questa azienda superata e da metà anni 70 si comincia a progettare qualcosa di nuovo, quindi l'uscita delle ferrovie dall'apparato statale. Sono anche i sindacati che in questo periodo promuovono l'uscita dell'apparato statale, perché negli anni 70 i dipendenti pubblici erano pagati poco e i sindacati ritenevano che uscendo dall'apparato statale i ferrovieri potessero guadagnare di più, in sostanza. In effetti, dopo l'85 succede questo, cioè crescono gli stipendi, però vedremo che poi diminuisce il numero dei ferrovieri. Quindi c'è anche una forte spinta da parte del sindacato. Quindi ci sono diversi progetti di legge che poi naufragano perché finisce la legislatura, insomma una serie di problematiche, di proposte. Alla fine, nel maggio dell'85, 80 anni dopo la nazionalizzazione era dell'aprile del 5, nel maggio dell'85, quindi esattamente 80 anni dopo, si approva la legge che istituisce l'ente Ferrovie dello Stato, che era un ente pubblico economico come l'Enel. Il modello è quello dell'Enel. L'Enel c'era dal 62, quando fu realizzata la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Quindi si toglie dall'apparato statale, all'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e si crea l'ente Ferrovie dello Stato, che non è più dentro, è un ente pubblico ma non sta più dentro l'apparato dello Stato, quindi ha un'autonomia maggiore a livello contabile, finanziario e patrimoniale. È una riforma importante perché, come nel 5 la riforma dell'istituzione dell'amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato era stata fondamentale per la pubblica amministrazione, se non altro perché aveva duplicato il numero dei dipendenti pubblici nel 5. Ecco, nell'85 la creazione dell'ente Ferrovie dello Stato è una riforma significativa perché apre la strada alle privatizzazioni che poi caratterizzeranno il successivo ventennio. Anche perché era la più grande azienda italiana. Nell'85 c'erano 220.000 ferrovieri circa in servizio. Se considerate che oggi sono circa 70.000, si capisce che cosa è successo di epocale in ferrovia. Tanti motivi, naturalmente, c'è l'estendersi della tecnologia, c'è l'aumento della produttività e c'è anche una gestione privata che nel frattempo ha preso piede. Quindi era la più grande azienda italiana che andava verso la privatizzazione. In realtà, ecco, quando si crea l'ente Ferrovie dello Stato c'è una serie di problematiche, cioè mentre prima era dentro l'apparato statale e quindi aveva tutti i controlli dell'apparato statale, quando diventa ente questi controlli vengono allentati e i problemi si vedono ben presto, perché c'è una serie di scandali come quello delle lenzuola d'oro, che molti ricorderanno, che era sostanzialmente si pagava di più di quello che costavano le lenzuola per le cuccette, e questo porta nell'88 a uno scandalo che ha un grande risalto a livello mediatico e che poi porta il consiglio d'amministrazione a dimettersi con strascichi giudiziali. Ce ne sono anche altri quegli scandali nel corso del tempo. Arrivano i primi anni 90, c'è bisogno di entrare nell'Unione Europea e quindi c'è una, diciamo, situazione di tagli. Con questi tagli si decide di privatizzare grandi imprese pubbliche. È un decreto del luglio del 92 che trasforma in società per azioni alcuni enti pubblici economici, l'IRI, l'ENI, l'INA, l'ENEL anche, che ho citato prima, e poi si stabilisce che il comitato, il CIPE, questo famoso comitato interministeriale per la programmazione economica, poteva trasformare altri enti pubblici senza intervento di ulteriori leggi. E lì il CIPE in effetti nell'agosto del 92 delibera la trasformazione anche dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Quindi c'è stato un periodo di 7 anni in cui le Ferrovie dello Stato erano ente pubblico economico, dal 92 diventano società per azioni. Naturalmente perché? Perché si vuole, la giustificazione è quella di rendere le ferrovie più agili per stare sul mercato e, diciamo, allentando ulteriormente le interferenze politiche. In realtà poi dopo il 92 le ferrovie non è che hanno una storia, diciamo, facile, e nemmeno che riescono in pieno a stare sul mercato fino agli ultimi anni. Allora, in effetti negli ultimi anni si è visto un progresso consistente, anche perché arrivano i treni ad alta velocità che rilanciano proprio il concetto di ferrovia, la rendono al passo del XXI secolo. Nel dicembre del 92 si tiene la prima assemblea della società. In realtà il socio è unico, è il Ministero del Tesoro, ora si chiama Ministero dell'Economia, e il nome è Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi, qui questa parola è significativa perché fanno una serie di altre cose, dai pullman alla gestione delle stazioni, società di trasporti e servizi per azioni. Quindi è formalmente del tutto privata a questo punto. Poi da questo momento in poi non si va avanti, nel senso che le ferrovie si creano tante società sotto di loro, le FS diventano una holding, ma il capitale è ancora dello Stato. Meno male, dico io, però non so se ci saranno ulteriori passaggi nel corso del tempo. Intanto c'erano stati notevoli progressi tecnici, ma questi li illustra poi Angelo Nascimbene, tra cui nell'aprile dell'89 l'ETR500, che è quello che tuttora circola sulle, rispetto alle frecce rosse, in attesa che arrivi l'ETR1000. L'ETR500 è degli anni, di fine anni 80 in sostanza, poi alcuni li hanno prodotti dopo, ma come concessione è un elettrotreno, non è nemmeno un elettrotreno perché in realtà ha due locomotori, comunque si chiama ETR, non gli elettrotreni. È questo treno italiano ad alta velocità che comincia a circolare dall'89, però in realtà non gli mancano le ferrovie dove circolare a 300 km/h, le ferrovie arriveranno soltanto dopo, ma le vedremo nella prossima puntata. Il pendolino invece già c'era e a questo punto nell'89 faceva il servizio Milano-Roma in meno di 4 ore, quindi un progresso c'era stato anche senza l'arrivo delle nuove ferrovie che porteranno la percorrenza molto meno, cioè intorno alle 3 ore, ma questa è una storia degli ultimi anni. Ecco, io finisco qua, ho introdotto la parte tecnica, ma poi questa la racconta meglio Angelo nella sua relazione. Mi fermo e grazie per l'attenzione.